Oggi ho nel cuore di predicare la parola di Dio e ho nel cuore di parlarvi del cuore del servitore di Dio. Ho scelto come personaggio Davide. Credo che Davide sia un personaggio molto conosciuto e molti di voi sanno che Davide ha servito il Signore per un lungo periodo. È stato re di Israele per molti anni, ma prima di essere re ha passato un periodo di grande difficoltà. Dio lo ha scelto quando era giovane. Aveva solo forse 17 anni e poi lui è diventato re all'età di 30 anni, riconosciuto dal popolo di Israele, sia dalla tribù di Giuda, dalla parte di Giuda che da Israele, è stato fatto re all'età di 30 anni. Ha regnato per molti anni, un regno benedetto dal Signore, ma ci riferiremo in maniera particolare a un episodio della sua vita che è avvenuto quando lui era ancora nella difficoltà, quando Saul ancora lo cercava per ucciderlo. Davide ha passato almeno 10 anni di persecuzioni, da quando ha cominciato a essere un guerriero, un soldato dell'esercito di Saul. Ricorderete la prima grande vittoria di Davide, lui ha sconfitto Goliath. Poi è successo un fatto che ha portato Saul ad ingelosirsi di Davide, perché c'era un cantico che non piaceva a Saul. Le donne ebree cantavano: Saul ha ucciso i suoi 1.000 e Davide ha ucciso i suoi 10.000. E Saul ha cominciato a odiare Davide. E così per Davide è cominciato un tempo di grande difficoltà. Bene, leggeremo in 1 Samuele capitolo 23, da versetto 1 fino al versetto 13, per riferirci a un episodio della vita di Davide che è, diciamo, in questo periodo di persecuzione, quando Saul lo voleva uccidere. Parleremo del cuore di questo servitore di Dio per portare al nostro cuore degli insegnamenti e magari io spero che tu ti rivedi in quanto ascolterai oggi e in quanto lo Spirito Santo ci dirà intorno al cuore del servitore di Dio. Noi lavoriamo in Kosovo con diversi missionari, con tanti pastori kosovari e voglio dirvi una cosa prima di cominciare. Stiamo imparando tantissimo da loro, anche se hanno una storia breve, ma stiamo imparando dalla loro fermezza, dal loro desiderio, dalla loro purezza di cuore e questo ci incoraggia a servire il Signore. Spero che anche voi oggi possiate essere incoraggiati. Leggiamo insieme nel primo libro di Samuele, capitolo 23, dal versetto 1 fino al versetto 13. Vennero a dire a Davide: ecco, i Filistei hanno attaccato Keila e saccheggiato le aie. E Davide consultò il Signore dicendo: devo andare a sconfiggere questi Filistei? Il Signore rispose a Davide: va, sconfiggi i Filistei e salva Keila. Ma la gente di Davide gli disse: tu vedi che già qui in Giuda abbiamo paura. Che sarà di noi se andiamo a Keila contro le schiere dei Filistei? Davide consultò di nuovo il Signore e il Signore gli rispose e gli disse: alzati, scendi a Keila, perché io darò i Filistei nelle tue mani. Davide dunque andò con la sua gente a Keila, combatté contro i Filistei, portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta. Così Davide liberò gli abitanti di Keila. Quando Abiatar, figlio di Ahimelech, si rifugiò presso Davide a Keila, portò con sé l'efod. Saul fu informato che Davide era giunto a Keila. Saul disse: Dio lo dà nelle mie mani, poiché è venuto a rinchiudersi in una città che ha porte sbarre. Saul dunque convocò tutto il popolo per andare alla guerra, per scendere a Keila e cingere d'assedio Davide e la sua gente. Ma Davide, avendo saputo che Saul tramava del male contro di lui, disse al sacerdote Abiatar: porta qua l'efod. Poi disse: Signore, Dio di Israele, il tuo servo ha sentito come cosa certa che Saul cerca di venire a Keila per distruggere la città a causa mia. Gli abitanti di Keila mi daranno nelle sue mani? Saul scenderà davvero come il tuo servo ha sentito dire? Signore, Dio di Israele, fallo sapere al tuo servo. Il Signore rispose: scenderà. Davide chiese ancora: gli abitanti di Keila daranno me e la mia gente nelle mani di Saul? Il Signore rispose: vi daranno nelle sue mani. Allora Davide e la sua gente, circa 600 uomini, partirono, uscirono da Keila, andarono qua e là a caso, e Saul fu informato che Davide era fuggito da Keila e rinunciò alla sua spedizione. Come vi dicevo all'inizio, parleremo di Davide, e come ho accennato nell'introduzione, parliamo di un Davide che, dopo essere stato scelto da Dio e unto come re di Israele in un'età molto piccola, abbiamo detto aveva solo 17 anni quando Samuele andò a casa sua, comincia a fare esperienze con Dio e comincia a crescere nel servizio al Signore. È una cosa che caratterizzerà sempre Davide, e spero caratterizzi anche noi, è il desiderio di servire il Signore. Se c'è qualcosa che è entrato dentro di noi quando abbiamo accettato Gesù, è il desiderio di fare qualcosa per l'opera di Dio, è il desiderio di fare qualcosa per il popolo di Dio. E Davide sempre avrà il desiderio di essere strumento nelle mani del Signore. È quando questo lo porterà a diventare protagonista, diciamo così, e quando questo, pur essendo fatto, lo terrà nascosto. Ho sempre pensato a Davide quando ha costruito il Tempio, e voi direte: non lo ha costruito lui, ma in qualche modo lo ha costruito anche lui. Ho sempre pensato a Davide quando ho avuto il desiderio di costruire una casa per il nome del Signore. Vi ricorderete, cominciò a pensare a quel progetto, fece il progetto, poi cominciò a raccogliere i materiali, raccolse i materiali, poi cominciò a pensare a quel giorno in cui si sarebbe dedicato quel tempio, e cominciò a dire: c'è bisogno del coro. Tutte le corali dovrebbero ricordare che il dolce cantore di Israele, Davide, ebbe questa intuizione, che era bello cantare insieme al Signore, fare delle corali. E lui istituì i cori e i turni di questi cori, e pensò: voglio un bel coro alla dedicazione del Tempio. E scrisse un salmo, il Salmo 136. Non so quanti di voi lo conoscono, ma poi lo potete andare a vedere. Riuscirono a cantare solo l'inizio del Salmo, all'inizio della dedicazione del Tempio. Eppure Davide, che aveva questo grande desiderio di servire il Signore, a un certo punto fu visitato da un uomo di Dio che gli disse: tu non puoi costruire il Tempio, cosa avremmo fatto noi? Ma lui aveva il desiderio di servire il Signore, benedicendo il popolo di Israele. Il servitore di Dio disse: tu non costruirai il Tempio, lo farà tuo figlio. E Davide non disse: beh, visto che lo farà mio figlio, io non parteciperò in nessun modo. No, no, no. Noi oggi ricordiamo quel Tempio come il Tempio di Salomone. Io vorrei dire che è più il Tempio di Davide che il Tempio di Salomone, perché lui lo ha pensato, lui lo ha voluto, lui lo ha progettato, lui ha raccolto i fondi, lui ha preparato il materiale, lui addirittura ha preparato gli strumenti musicali, il coro, il cantico. Certo, Salomone poi ha fatto la sua parte, ma è anche il Tempio di Davide. Bene, da quando lui si è convertito come noi, ha avuto nel cuore il desiderio di servire il Signore, e questo desiderio non gli è mai andato via, mai. Qui siamo in un momento difficile della sua vita, in un momento dove lui doveva concentrarsi in qualche modo su se stesso, sui suoi problemi, perché lui è stato unto re, ma nessuno lo riconosce, perché lui è davanti a Dio re, ma non davanti al popolo, perché Saul lo cerca per ucciderlo, perché lui non sa che cosa accadrà nella sua vita di lì a poco. Intorno a lui si sono raccolti degli uomini, la Bibbia ci dice che erano tutti pieni di debiti e pieni di problemi, era gente che in qualche modo, di cui non ci si poteva vantare, va, in quel momento, ma Davide fa di quegli uomini il suo esercito. Abbiamo letto circa 600 uomini, ma lui sta vivendo una grande prova. Saul lo vuole uccidere, lo cerca giorno e notte, e lo scopo della vita di Saul: togliere di mezzo Davide. Eppure il desiderio di fare del bene al popolo di Dio e di servire Dio non sparisce dal cuore di Davide. Qualche volta abbiamo detto: servirò il Signore quando tutto nella mia vita andrà bene. Ti è mai capitato? Se il Signore risolve questo problema, se le cose nella mia famiglia si sistemano, se le cose al lavoro tornano come prima, se io sarò di nuovo in salute, se avrò di nuovo una condizione economica che mi fa stare bene, io metterò mano ancora a servire il Signore. Ma qui abbiamo un uomo che è pieno di problemi, è pieno di difficoltà, è pieno di timori, non sa cosa accadrà domani, è ogni giorno come un fuggiasco. Eppure non ha perso il desiderio di servire il Signore. Io spero che tu nelle difficoltà, nelle prove, nelle lacrime che stai versando, non perdi il desiderio di servire il Signore, perché il nemico delle nostre anime usa tutte queste cose per scoraggiarci e portarci a fermarci. E se tu ti fermi, lui avrà una vittoria. Ma tu devi continuare a servire il Signore, anche quando le cose vanno male. Anche quando le cose sembrano essere tutte contro di te, Dio è pronto a fare un miracolo e a rimettere in piedi la tua vita. Non so se avete mai letto la storia di quella donna che probabilmente era giovane e aveva due bambini e era sposata felicemente con un uomo di Dio, anche lui giovane. Sì, perché lui si era iscritto alla scuola dei profeti, l'avete mai letto? E ci dice nel libro dei Re, in Seconda Re, che a un certo punto purtroppo questo giovane che parlava con sua moglie, si erano molto consultati, avevano deciso di fare la volontà di Dio e sognava di servire il Signore insieme a quella donna, insieme ai suoi figli, probabilmente aveva fatto dei debiti per studiare, permettetemi di fantasticare, perché è l'unico motivo che trovo valido per trovare quella famiglia indebitata. Ci viene detto che è morto coi debiti. Dio lo chiamò a casa, perché quando parliamo della morte parliamo di una cosa spiacevole, ma voglio ricordare ai credenti che per noi vivere Cristo è morire un guadagno. Dio lo chiamò a casa. E pensate a questa giovane donna che rimase solo con due bambini. Si voleva fermare probabilmente, aveva tutti i motivi. Quante volte il diavolo mi ha dato buoni motivi per fermarmi. Tutto è crollato nella mia vita, tutto mi era contrario, avevo le lacrime che mi accompagnavano ogni giorno, tutto sembrava essere avverso. Mi ricordo una sera ci siamo trovati io e Elena in un grande problema, in una grande difficoltà, versavamo lacrime da giorni. E mi ricordo una sera ci siamo seduti lì al tavolo della nostra cucina piangendo e ci siamo guardati e abbiamo detto: cosa facciamo? E piangendo ci siamo detti l'uno all'altro: noi continueremo a servire il Signore. Problemi gravissimi, non potevamo neanche spiegarli agli altri, non avrebbero capito, situazioni troppo complicate. A volte la nostra situazione è così complicata che gli altri non la possono neanche capire. Come poteva questa donna che aveva perso il marito, che era un giovane zelante che studiava alla scuola dei profeti, andare a dire la sua situazione? Il marito era morto e lei era nei debiti. Andò però dal profeta Eliseo, perché quando gli uomini non hanno risposta, Dio ha sempre una risposta da darti, perché quando gli uomini non possono capirci, Dio ci può capire e ci può rimettere in piedi. Andò da Eliseo, gli raccontò i fatti, gli disse: guarda, eravamo due giovani, volevamo servire il Signore, si è scritto anche alla scuola biblica mio marito, avevamo intenzione di partire, chissà, forse per la missione. Non c'erano le missioni, capite di cosa sto parlando? Ma a volte i nostri progetti sembrano essere distrutti dalle circostanze. Ma Eliseo disse a quella donna: e oggi il Signore dice a te, c'è qualcosa dentro di te che è la risposta, che cos'hai in casa? E quella donna disse: non ho molto, ho un piccolo vasetto d'olio. È rimasto il vasetto dell'olio dello Spirito nella nostra vita? Io credo che ancora questa è la nostra ricchezza. Quando noi abbiamo perso tutto e c'è rimasta la presenza di Dio, abbiamo ancora tutto per sperare e per continuare. E mi sono sempre immaginato questa donna che va, raccoglie tutti questi vasi, vai, raccogli più vasi possibili e poi portali in casa e poi chiudi la porta dietro di te e poi fatti portare questi vasi. Che miracolo, io non riesco a immaginarmelo, un piccolo vasetto che riempie un grande vaso e non si svuota. Il Signore può fare ancora grandi cose per te e attraverso di te per questo mondo che ha bisogno. anche se stai passando il peggior periodo della tua vita, come lo stava passando Davide. Avete letto cosa ha scritto il profeta Geremia nel capitolo 17, versetti 7-8? Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Perché è benedetto? Perché non ha problemi? Perché non ha difficoltà? Perché non passa l'aridità? No, Geremia dirà: nel tempo della siccità non è in affanno e non smette di portare frutto per la gloria di Dio. Anzi, più siamo nella difficoltà e più serviamo il Signore nella difficoltà, più siamo una testimonianza per la gloria di Dio. Il pastore con cui lavoro in Kosovo ha seppellito sua figlia. Quante lacrime quando lo racconta. Io non so spiegare a un genitore che perde un figlio perché è accaduto. E io non voglio sopravvivere ai miei figli, ma qualche volta è successo. È successo a questo nostro caro amico che ha dovuto pregare, e non vi racconto la storia, ma è una storia molto triste, mesi, spostamenti, preghiere, lacrime, e poi Dio ha chiamato a casa la bambina. Ma lui e sua moglie si sono guardati, si sono parlati e hanno detto: noi serviremo il Signore. Non devi farti fermare dalle difficoltà. Noi viviamo in una situazione difficile perché viviamo nel mondo e perché viviamo in questo corpo, e purtroppo non possiamo in nessun modo con le nostre forze farcela. Ma una buona notizia: non è per potenza, non è per forza, ma è per lo Spirito del Signore che possiamo continuare. Davide aveva i suoi problemi, eppure guardando a una città che ha bisogno, una città di Israele, dice: io voglio far qualcosa per loro. Perché quando noi pensiamo agli altri, Dio pensa a noi. E quando noi andiamo verso i bisogni degli altri per risolvere i problemi degli altri, Dio risolve i nostri problemi. Sii generoso, donati al Signore. Non farti bloccare dalla situazione che stai vivendo. Forse sei come quella donna, non sai neanche spiegarla. Come fai a spiegare i debiti di un servitore di Dio? Infatti rimane lì, e nessuno ha mai sentito predicare su questo aspetto, perché non sappiamo cosa è successo. La Bibbia dice di non avere altro debito con alcuno se non d'amarci l'uno l'altro. Ma quello era un servitore di Dio ed è morto coi debiti. Guarda che cosa strana. A volte accadono nella nostra vita cose strane che non possono essere capite da chi ci sta intorno. Ma Dio ci capisce. E arriva in profondità e ci sta vicino. E quella donna riempì un vaso e poi due e poi non so quanti, la Bibbia non lo dice, fino a quando disse: portane un altro. E il figlio gli disse: non ce ne sono più. E il profeta gli disse: vendi quest'olio, paga tutti i debiti e col quello che rimane vivi tu e i tuoi figli. Gli sta dicendo: continua a servire il Signore. Non mi immagino che quella donna si è data alla vita mondana, non me lo immagino. Mi immagino che quella donna ogni giorno ha ringraziato il Signore, lo ha servito, perché nel tempo dell'avversità e della difficoltà non ha smesso di cercare il Signore. Oggi pregheremo alla fine di questo culto. Volesse Dio rinnovarti nel cuore, volesse Dio rinnovare il desiderio del tuo cuore per fare qualcosa per la sua gloria. Servire Dio significa servire il popolo di Dio. E servire il popolo di Dio significa cominciare da vicino. Fratelli, lasciate perdere per un attimo il mondo lontano, e sono un missionario. Se c'è una chiamata, io sono il primo a incoraggiarla. Ma non possiamo noi non amare quelli che vediamo, quelli con cui viviamo, quelli dove siamo, e amare quelli che non vediamo, che sono lontani. Addirittura non possiamo amare Dio che non vediamo se non amiamo quelli che sono a fianco a noi. Servi il Signore in questa comunità, fai qualcosa per la tua chiesa, mettiti a disposizione, comincia dalle piccole cose. Non fa niente se il diavolo ti attacca, non fa niente se il diavolo vuole distruggerti, non fa niente se è un tempo di grande difficoltà. Mentre tu servi il Signore, il cielo si aprirà e la benedizione di Dio scenderà sulla tua vita. Non metterti da parte, non dargli la vinta al nemico. Continua a servire il Signore. La seconda cosa che voglio farvi notare nel testo è che il cuore di un servitore di Dio non solo ha il desiderio di servire il Signore, ma vuole essere accertato che quanto ha nel cuore come desiderio, sia nella volontà di Dio. In questi 13 versetti, Davide consulta il Signore 4 volte. Ci sono uomini che vivono 50 anni e non consultano 4 volte Dio. È vero, è straordinario, in poco tempo, in pochi giorni probabilmente, ci viene riportato che Davide per 4 volte consultò il Signore. Quante volte noi consultiamo il Signore? Lo so che abbiamo un desiderio, che abbiamo un desiderio nel cuore, e probabilmente anche un buon desiderio, ma se non è nella volontà di Dio ci dobbiamo fermare. Qualche volta ho avuto desideri nel cuore che Dio non ha approvato. Erano buoni, ma non erano nella volontà di Dio per la mia vita. Noi siamo individualmente unici. Unici. E quello che tu puoi fare io non lo posso fare, quello che io posso fare tu non lo puoi fare, e la volontà di Dio specifica per la tua vita non è la stessa che è specifica per la mia vita. Impariamo a non desiderare mai di essere qualcun altro. Gioiamo di essere quello che siamo. Io per tanto tempo, perché da bambino sono stato abbandonato, avevo solo 7 anni, mio padre mi ha dimenticato, non mi ha mai dato nulla, né una parola, né un gesto d'affetto, né un aiuto economico, e io non l'ho più visto. L'ho rivisto solo negli ultimi giorni della sua vita, perché Dio è buono e la sua benignità dura in eterno. Dopo 30 anni l'ho rivisto, all'età di 83 anni mio padre, solo per pochi mesi, e grazie a Dio l'ho rivisto per perdonarlo, e grazie a Dio l'ho rivisto per rivederlo di nuovo in un affetto nuovo nel mio cuore, e grazie a Dio l'ho rivisto per portarlo in chiesa, e posso ringraziare Dio perché è morto tra le mie braccia invocando il nome del Signore. Ma vi dico che per 30 anni ho detto: ma perché è capitato a me? A 7 anni a Napoli, sai cosa succede? Mi hanno portato in questi giorni che ero a Napoli a vedere alcune zone, e mi hanno portato fuori da un luogo dove ci sono, non so come definirli, delle giostre, diciamo così, ma molto grandi, una città delle giostre molto conosciuta, e mi dicevano: ma sei mai stato qua? E io ho detto: certo, avevo 6 anni, e facevo l'elemosina fuori lì, chiedevo il denaro alle persone, 7 anni, facevo l'elemosina fuori lì, e mi sono ricordato di quanto il Signore ha avuto pietà di me, ha avuto cura di me. Ma non volevo quella vita, e qualche volta ho desiderato di essere un altro. Ma quando Dio si è rivelato nel mio cuore, quando ho capito che ogni cosa che avevo passato era perché io adempissi il piano della mia chiamata, oggi dico: Signore, grazie per tutte quelle sofferenze. Quando vedo un bambino solo, quando vedo un bambino abbandonato, quando vedo quei bambini con cui lavoriamo che non hanno una speranza, io ringrazio il Signore, e oggi posso ringraziare Dio che sono quello che sono. Volevo forse fare qualcosa di diverso, ma ho dovuto chiedere ogni volta: Signore, è la tua volontà? Signore, vuoi che faccio questo? Vogliamo alla fine di questo culto andare a casa con questa convinzione che ogni desiderio è buono, ma quelli che possiamo veramente realizzare sono quelli sui quali Dio mette la sua benedizione e approvazione. Vi prego, arrendetevi alla volontà di Dio, ma non lo dico a voi con arroganza. Io voglio dirlo prima al mio cuore: non c'è niente di più bello che essere al centro della volontà di Dio. Un cuore che serve il Signore, un cuore di un servitore di Dio, è un cuore che si arrende alla volontà di Dio. Dio gli dice: vai, e i suoi soldati gli dicono: ma no, ci mettiamo in pericolo, siamo già in pericolo qui, se andiamo a Keila ci chiudiamo in una città, siamo ancora di più in pericolo. Qualche volta la volontà di Dio per noi umanamente non è conveniente, anzi, molto spesso non è conveniente. Ma vi posso garantire che a lungo andare è l'affare migliore della nostra vita. Amen. Più passa il tempo e più diciamo: meno male che ho ascoltato il Signore. Forse all'inizio sembra di no, forse all'inizio sembra che ci abbiamo perduto, forse all'inizio sembra che addirittura abbiamo peggiorato la nostra condizione. E quante volte chi ci ha visto dall'esterno ha detto: ma chi te lo fa fare servire il Signore, andare all'estero, prenderti il peso di altri, chi te lo fa fare? Ma quando Dio ci dà la sua presenza, il suo premio, la sua benedizione e parla al nostro cuore, noi diciamo: Signore, non c'è un'altra vita che io avrei desiderato. È una vita stupenda quella che noi passiamo con Gesù. Stasera ti voglio chiedere, chiedi a Dio l'approvazione sui tuoi desideri. Noi pregheremo alla fine di questo culto. Chiedi che il Signore ti confermi. Gli amici di Davide gli dissero: stai sbagliando. E qualche volta possiamo avere dei dubbi anche se Dio ci ha parlato. Ricordate Gedeone, no? Davide torna al Signore, il Signore gli parla ancora e Davide va. Un cuore del servitore di Dio è un cuore che cerca l'approvazione di Dio. Un ultimo aspetto che è un po' nascosto tra le righe, ma mi sembra molto chiaro, è che Davide fa quello che fa per il Signore e non lascia che il suo cuore sia inquinato da cattivi sentimenti quando quelli intorno a lui non sono grati per quello che lui ha fatto. Mi spiego meglio. Lui va per aiutare Keila, libera Keila, mette a rischio la sua vita per questa città e per quegli abitanti. La Bibbia non ci dice quanti giorni, mesi sono passati. Dalla, diciamo, velocità degli eventi, posso solo pensare, ma non ho sicurezza, che è stato un tempo abbastanza breve. Davide è andato, Davide ha lottato, Davide ha liberato, si è stabilito lì coi suoi uomini, poi Saul è venuto a sapere che Davide era in quella città e Saul va per uccidere Davide, raccoglie tutti gli uomini di Israele, va contro quella città per uccidere Davide e Davide viene informato che Saul lo sta cercando e allora la prima cosa che fa, chiede al Signore: Signore, verrà Saul qui? E Dio gli dice: verrà. E poi ancora un'altra domanda: Signore, ma questi che io ho amato, questi che ho liberato, questi che io ho benedetto, questi per cui mi sono messo in discussione, questi che ho servito, mi daranno nelle mani di Saul? Mi tradiranno, mi venderanno, mi dimenticheranno, saranno così ingrati da non lottare per me? E Dio ci dice sempre la verità: ti daranno nelle sue mani. Sapete cosa salva Davide qui? Questo è il mio parere, Il fatto che lui non l'aveva fatto per gli abitanti di Keila, quello che aveva fatto, e non si aspettava dagli abitanti di quella città la paga. Lui l'aveva fatto per il Signore e lui aveva servito il Signore. Noi avevamo una visita di alcuni studenti dalle scuole bibliche quando io ero direttore della scuola biblica a Tirana e venivano i ragazzi, ci venivano a far visita da diversi punti, dall'Italia, dall'Inghilterra. E io a volte li radunavo nell'aula quando li accoglievo e gli raccontavo la mia testimonianza. Gli dicevo come il Signore mi aveva salvato, come ero arrivato poi al matrimonio, alla chiamata di Dio e come ero andato in missione. E poi gli ponevo una domanda a cui poi rispondevo io. Gli chiedevo: chiedetemi se io questo lo rifarei per gli uomini, per l'organizzazione in cui lavoro e per gli uomini che ho incontrato? E gli dicevo: no, non lo rifarei. Se guardo umanamente non lo rifarei. Non rifarei quel periodo dove ho fatto 14 culti e ho tantissimi chilometri, ho spinto le automobili perché non avevo abbastanza soldi per ripararle, per cambiare le gomme, mi sono messo in pericolo di un esaurimento perché non avevo le forze per farlo, abbiamo costruito locali di culto. Se guardo umanamente dico: è una pazzia, non lo rifarei. Ma poi vi dico la verità. Scendeva la presenza di Dio. Io cominciavo a piangere come un bambino e cominciavo a dirgli ai giovani: chiedetemi se lo rifarei per Gesù. Chiedetemelo. Se lo rifarei per colui che è morto sulla croce per me, se lo rifarei per colui che mi ha tanto amato, se lo rifarei per colui che è l'amico nato per essere un fratello nel tempo della difficoltà e piangendo gli dicevo: io lo rifarei e rifarei molto di più perché Gesù è degno. Questo è il segreto per non albergare nel nostro cuore cattivi sentimenti. Nel libro di Neemia, questo servitore di Dio che io ritengo straordinario, sapete perché lo ritengo straordinario? Per tanti motivi. Il primo motivo è perché quando viene chiamato non ha bisogno di angeli, di rivelazioni celesti, è una chiamata normale. Oggi la normalità nelle chiese è finita. Abbiamo bisogno sempre di vedere cose soprannaturali per rispondere a una chiamata di Dio. No, Neemia viene a sapere che il popolo di Israele è nella difficoltà e lui dice: io posso fare qualcosa, lo voglio fare. Capite la normalità? Non è che poi va in giro la voce: fratello Mango non crede ai miracoli. Io credo alla chiamata di Isaia capitolo 6. Io credo alla chiamata di Paolo, che cade dal cavallo e vede una luce e una voce che gli parla. Ma io credo che spesso il Signore vuole usare le nostre facoltà normali per portarci a servirlo e a rispondere a chiamate normali, quando vediamo un bisogno e noi possiamo dare la risposta. Amen. Ecco perché mi piace Neemia. Ha una chiamata normale. Non vede un miracolo. Sì, perché quelle mura vanno costruite con sudore, con impegno. Voi sapete la storia. Avrebbe potuto dire Neemia, leggendo la storia di Giosuè: hanno pregato, le mura di Gerico sono cadute, facciamo riunioni di preghiera. Oggi si fanno riunioni di preghiera per dire a Dio quello che dobbiamo fare noi come chiesa. Ma Dio non farà quello che dobbiamo fare noi. E allora io sono molto innamorato di Neemia, perché uno che suda, è uno che si impegna, è uno che è costante, non fa riunioni di preghiera per alzare le mura, perché si alzino da sole. Sicuramente fa riunioni di preghiera per altri motivi, ma sa che c'è la sua responsabilità. E ho visto una crescita in questo servitore di Dio, perché il versetto chiave è in Neemia capitolo 5, versetto 19, mi ha sempre colpito. Ho sempre detto: Signore, vorrei essere come quest'uomo che si aspetta da te il premio. E ho letto questo versetto più volte e ho cercato di farlo mio. E credo che qui già una certa maturità lui la dimostra e dice: oh mio Dio, ricordati per farmi del bene di tutto quello che ho fatto per questo popolo. E in qualche modo Neemia sta dicendo: Signore, mi deve benedire perché ho fatto questo, ho lasciato il regno, sono venuto qui, ho messo in discussione la mia vita. Cioè dà un valore all'opera che ha fatto e dice: Signore, ricordati di me per farmi del bene, perché io anche ho lavorato. E in qualche modo non sta mettendo in evidenza che lui ha fatto quello che ha fatto, ma solo per la grazia di Dio. L'Apostolo Paolo nel capitolo 15 ai Corinzi, a un certo punto, per difendersi, e dobbiamo stare attenti a difenderci, perché è sempre un po' delicata la situazione, possiamo anche sbagliare. E Paolo ha fatto un errore, ha detto: hanno faticato questi? E dice: io ho faticato più di tutti loro. E io mi immagino, Michele Mango, che Paolo ha dovuto far così. Cosa ho detto? Neemia 5,19, aveva usato questo. Era vero che aveva faticato più di tutti loro, era vero che Paolo aveva un ministero che aveva prodotto delle opere straordinarie che quegli apostoli falsi, tra l'altro, non potevano mettere in evidenza. Era vero, io non dico che non era vero, ma era sbagliato aspettarsi qualcosa per le fatiche fatte. E a un certo punto Paolo ha dovuto dire: no, cosa ho detto? E scrive: non io, ma la grazia di Dio che è in me. È diverso. E così mi piace come si conclude il libro di Neemia. E se tu capisci questo, se io capisco questo, prima io e poi tu, noi conserveremo il nostro cuore sereno. Niente ci amareggerà. Ci ricordano, non ci ricordano, ci applaudono, non ci applaudono, piacciamo, non piacciamo, non importa. Perché noi quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per il Signore. E dal Signore ci aspettiamo la ricompensa. E l'ultimo versetto del libro, vorrei lasciarvelo, dice così, l'ultima parte: ricordati di me, mio Dio, per farmi del bene. È sparita tutta la parte delle opere, perché le opere le compiamo per la grazia di Dio. Qualche volta qualcuno mi ha detto, anche nel campo di missione, ed è stato un incoraggiamento, lo capisco: grazie a Dio per te. E io spesso ho detto, se non ci fossi stato io, il Signore avrebbe operato lo stesso, ma mi onoro che ha voluto usare me. E questo veramente è qualcosa che mi dà un grande onore. E di questo io rendo grazie al Signore. Se c'è stato qualcosa di buono nella nostra vita, se il Signore ha voluto usarci per qualcosina, noi ringraziamo Dio che ci ha voluto onorare. Noi siamo un po' come Ruth, che va nel campo a spigolare, ma non ha faticato, non ha seminato, non ha sudato. È il momento della raccolta. E addirittura Gesù qualche volta va e dice, lasciagli un'altra spiga, Michele, vediamo se si gasa un po'. E quando noi pensiamo che bravo, come sono capace, stiamo sbagliando. Guarda un po', perché colui che ha faticato e colui che è morto sulla croce per portare questo grande risultato sta solo donandoti la gioia di lavorare insieme a lui, ma a lui va tutta la gloria. Ci vogliamo alzare in piedi? Gloria al Signore. Se posso, voglio concludere con una preghiera. Vi invito a chinare il capo, a pregare insieme a me. Signore, noi ti ringraziamo perché ancora siamo parte del tuo popolo e perché in mezzo a mille difficoltà non abbiamo perso il desiderio di servirti. Signore, noi ti preghiamo che se c'è qualche cuore che si è raffreddato e indietreggiato, si è chiuso, oggi tu possa visitarlo, incoraggiarlo, di nuovo spingerlo nel tuo campo, mettere di nuovo desideri per la tua gloria, Signore. Ti preghiamo anche affinché possiamo cercarti ogni giorno per chiederci se è nella tua volontà quello che abbiamo nel cuore e per ricevere da te guida e direzione, perché tu sei il Dio vivente. E poi ti vogliamo pregare affinché possiamo custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa, come Davide, che anche se quelli di Keila non sono stati grati, lui non ha fatto vendette, lui non ha preteso nulla, ma se n'è andato, ha lasciato le cose nelle tue mani. E quando lasciamo le cose nelle tue mani, tu, Signore, dall'alto benedici la nostra vita. E sappiamo come Davide è stato protetto ed aiutato da te. Fa che possiamo continuare a confidare in te. E quando le cose non vanno come noi desideriamo, fa che possiamo rimetterle nelle tue mani. Benedici questa chiesa, le famiglie di questa comunità, il pastore, la sua famiglia, tutti i collaboratori, e benedici anche noi perché abbiamo tanto bisogno, nel nome di Gesù.